Allora, dicevo, un segno, parliamo oggi, il segno del battesimo e della sua storia, perché questi segni che accompagnano la vita delle comunità dei credenti spesso sono assunti come se fossero immobili nel tempo, fermi, sempre stati uguali, e invece hanno una storia, anzi più storie, non sempre lineari, spesso anche insanguinate e soprattutto una ricchezza pressoché sterminata di interpretazioni, applicazioni, discussioni. Del segno del battesimo parliamo oggi con Paolo Ricca, che intanto salutiamo. Bentornato Paolo Ricca,
Grazie, grazie.
teologo della Chiesa Valdese, nostro compagno di studi, possiamo dire
Sì.
così, di ricerca, nostra guida più che compagno. Ecco, appassionato non solo delle scritture, ecco, lì va il suo cuore, diciamo, no? Alla parola, alla
Sì, certo.
scrittura, ecco, però anche della storia cristiana. Infatti ha
Sì.
insegnato per molto tempo storia del cristianesimo alla Facoltà Valdese.
La parola è diventata carne, cioè storia,
È
e quindi
diventata storia,
sì.
sì, tutte le parole diventano
Sì.
storia. Ecco, una storia così frastagliata, così tormentata e così anche pesante da portare. Mi viene da chiederle se non le viene mai il desiderio di lasciarsi alle spalle un po' la storia delle chiese, l'appartenenza, queste cose qui, e affidarsi soltanto alla parola. In fondo è possibile, alcuni lo fanno, no?
Ma sì, tutti in un certo senso tutti lo fanno, praticamente ogni giorno.
Beh, non tutti, perché voglio dire, chi poi si riconosce dentro un'appartenenza si porta anche il peso di quella storia dentro una chiesa, una comunità.
Difatti è vero, ma d'altra parte il desiderio di ogni cristiano è proprio quello di ripartire sempre di nuovo dall'inizio, cioè dal Vangelo. Perché? Perché nell'inizio della storia cristiana crediamo ci sia il nuovo, la novità, che è praticamente Gesù, la sua storia, la sua parola, la sua morte, la sua risurrezione. Quindi, in fondo, il desiderio di ogni cristiano è quello di ripartire, di ricominciare dal nuovo, che è appunto Gesù e la sua storia, cioè quella che noi troviamo nel Vangelo. E in fondo tutte le riforme della Chiesa, queste che nei 20 secoli della storia della Chiesa sono chiamate riforme, che cosa sono state? Sono state tutte un ripartire dall'Evangelo, un ritornare a quella fonte perenne di novità, che è la storia evangelica, quella di Gesù e dei primi tempi della comunità
Sì,
cristiana.
anche se poi è evidente che non tutti poi avvertono e vivono questo desiderio
Questa
del
urgenza,
ritorno, perché
no.
invece poi ci si accasa dentro le proprie chiese, le proprie comunità,
Sì.
eccetera. E poi forse oggi è difficile pensarlo come un inizio per l'umanità, nel senso che ormai abbiamo uno sguardo largo sul mondo e quindi.
Sì, d'altra parte guardi che tutte le volte che lei apre la Bibbia, naturalmente d'accordo, si tratta della tradizione cristiana o ebraico-cristiana, però tutte le volte che lei apre la Bibbia e legge una parola qualunque, riparte dall'inizio. Perché lei apre la Bibbia e non apre un libro di San Tommaso, di Martin Lutero? Apre la Bibbia perché appunto ritiene, pensa, crede che lì ci sia quella fonte di verità, di grazia, di bontà, di luce, che non c'è in misura uguale in qualunque altro testo della nostra storia.
Sì, beh, insomma, cioè di verità, di luce, anche di ombre e di contraddizioni, ma adesso veniamo subito al nostro tema, se no deviamo troppo. E poi forse quelle parole che certamente in un testo come la Bibbia hanno questo valore forte, surgivo, no? Però si trovano anche in altre tradizioni, appunto la settimana scorsa. Ecco,
no, ma difatti non è una parola esclusiva, non è una parola esclusiva. Noi abbiamo quella parola e a quella ci riferiamo.
Ecco, però forse anche per uscire dalle storie, no? Dalle storie più piccole, dalla storia cronaca, diciamo, forse è importante cominciare perlomeno a pensare che esistono anche quelle altre parole, sì. Quindi è più facile uscire forse dall'appartenenza.
Sì, anche se forse, sì, ma certamente allargare lo sguardo, allargare il cuore, allargare l'animo, la mente, è sempre salutare per tutti. Ma anche approfondire,
certo.
Perché c'è chi crede, io sono uno di quelli, che più si va a fondo e più si trova una comunione con altre tradizioni, con altre parole, che in superficie non appare.
No, no, ma questo credo che sia molto giusto, cioè andare a fondo in una tradizione, perché non si può andare a fondo in tutte, però... Ecco, avendo sempre molto presente che esistono altre strade,
sì.
Questo è importante, perché sennò ci si chiude dentro.
Sì.
Ecco, però insomma, veniamo al battesimo. Allora, tra l'altro abbiamo fatto altri battesimi proprio intorno a Natale, fine anno, qui a Uomini e Profeti, quindi insomma è bello ritornarci. E questa volta lo facciamo perché lei ha scritto un libro, Dal battesimo allo sbattezzo, brutta parola, ma insomma esiste, adesso vediamo che cos'è, la storia tormentata, giustamente ha detto, del battesimo cristiano, un libro edito dalla Claudiana. Dunque, lo sbattezzo, cioè, sono le persone che appunto rinunciano al battesimo.
Milioni di persone.
Milioni, ecco, questo non sapevo. Ma sono, diciamo,
no, perché...
persone indifferenti oppure dei credenti che non vogliono...
Ci sono tutte e due.
Ecco.
Ci sono dei credenti che rifiutano il battesimo che hanno ricevuto quando erano bambini, cioè inconsapevolmente, e dicono non voglio quel battesimo lì, semmai voglio essere battezzato consapevolmente.
E forse non vogliono quella chiesa lì, quella parrocchia lì.
Forse non vogliono quella chiesa.
Ecco, uno degli esempi illustri è Aldo Capitini,
sì,
appunto.
Sì, sì, appunto. Già, sì, lui è stato una specie di prototipo di coloro che si sbattezzano. Poi ci sono... quelli che si sbattezzano perché non sono più credenti e quindi vogliono togliere, per così dire, dalla loro storia personale quel segno di appartenenza appunto a una chiesa, a una fede che loro non condividono più. E poi ci sono tutti quelli che si sbattezzano de facto, cioè tutti secolarizzati che non, praticamente non hanno più nessun rapporto con la Chiesa, con il cristianesimo, nell'ambito sempre cristiano.
Però talmente nessun rapporto che non hanno neanche bisogno di...
sì, no, sì, ma è de facto,
sì, sì.
Ecco, è uno sbattezzo nei fatti.
Ecco, prima di arrivare a quello però c'è appunto una lunga storia e normalmente si pensa che mentre l'Eucaristia, la cena del Signore, ancora divide le chiese perché per via della transustanziazione, cioè non si può celebrare l'Eucaristia insieme, protestanti, cattolici, ortodossi, eccetera, invece per il battesimo in fondo è accettato unanimemente. Invece lei ci fa vedere, e appunto questo libro, La storia tormentata, è davvero un po' un romanzo storico, anche se i personaggi sono tutti reali, ecco, appunto, anche il battesimo divide.
Anche il battesimo divide, e come? Divide profondamente.
Ecco, quali elementi dividono oggi le chiese?
Guardi, gli elementi maggiori sono due. Il primo è la teologia del battesimo, nel senso che a partire soprattutto da Sant'Agostino c'è stato l'abbinamento del battesimo dei bambini con la eliminazione del peccato originale, cioè l'idea che il battesimo toglie il peccato originale. Ora, questa dottrina Non è condivisa da moltissime chiese, io stesso le confesso, non la seguo questa dottrina, io non credo nel peccato originale, la Bibbia parla della universalità del peccato, ma non della ereditarietà e tantomeno di una ereditarietà concepita come la concepiva Agostino, cioè attraverso l'unione sessuale praticamente si trasmette il peccato. Queste sono delle dottrine fuori da...
Ecco, appunto, le cose che dicevamo prima, no? Cioè, queste cose che ci portiamo appresso, così come delle eredità pesanti.
Pesanti.
E anche che nessuno sostanzialmente condivide... E non si sa poi a chi appartengano, perché appunto nasce con Agostino, ma poi ci sono stati altri sviluppi, altre parole diverse, quindi
sì.
Perché fissarle così?
No, difatti. E quindi c'è tutta una contestazione di questa dottrina del battesimo, in particolare dei battesimi dei bambini, che è andata avanti nel tempo e alla fine ha conquistato molti spazi all'interno della comunità cristiana.
Ecco, però allora cominciamo ancora da prima, il battesimo ai bambini. Il battesimo ai bambini non è documentato, perlomeno nei Vangeli. Allora, qual è la questione? Che cosa si dice nei Vangeli e poi che cosa dice Paolo nelle lettere?
Dunque, negli Vangeli non si dice granché sul battesimo. E soprattutto nelle lettere e nel libro degli Atti degli Apostoli che si parla del battesimo. Gesù non battezzava.
Gesù è battezzato.
Si è battezzato, si è fatto battezzare da Giovanni Battista, ma quello non era un battesimo cristiano, era
certo.
Appunto il battesimo.
E allora come nasce poi invece questa cosa del battesimo cristiano diventata così importante che il battesimo è il primo dei sacramenti, diciamo?
Non si sa veramente.
E allora non sarebbe meglio decantare.
Però si constata, è un fatto che è accaduto, ma il rapporto effettivamente, se uno dovesse disegnare il nesso tra il battesimo di Gesù e il battesimo dei cristiani, non è così agevole, non è così facile. Però le due cose sono attestate chiarissimamente. Il battesimo di Gesù riferito dai quattro Evangeli in modo diverso, ma tutti sono concordi che Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista. Probabilmente Gesù era un discepolo di Giovanni Battista, poi si è separato da lui, e il battesimo cristiano il giorno di Pentecoste dopo la predica.
Quindi Atti degli Apostoli.
Atti degli Apostoli, al capitolo 2, c'è la discesa dello Spirito Santo e la domanda di coloro che hanno ascoltato la predicazione di Pietro e dicono che cosa dobbiamo fare, Pietro risponde: ravvedetevi e fatevi battezzare, perché la promessa è per voi e per i vostri figli.
Quindi nasce con la prima comunità di con le prime comunità di chiesa,
sì,
diciamo.
La chiesa nasce dal battesimo. La chiesa comincia là dove c'è il battesimo.
E quale significato viene dato a questo battesimo primitivo? Che cosa si può evincere, diciamo?
Dunque, lì i significati...
qui è complicato.
Io dico
qui comincia il romanzo.
sì, comincia l'interpretazione dei segni. Lei sa che i segni sono per natura passibili di molte interpretazioni.
Certo.
E così vale
anche per
il battesimo.
Sì,
sì. E allora i due significati principali, quelli che sono più documentati, sono quello che dà l'Apostolo Paolo, il quale soprattutto nella lettera ai Romani afferma che noi siamo battezzati nella morte di Gesù. Quindi il battesimo è un essere associati a Cristo nella sua morte e nella sua risurrezione. Questo è espresso simbolicamente in maniera molto chiara nella immersione del neofita nelle acque battesimali e nel fatto che poi il neofita
esce
dalle acque. Ecco, la morte del vecchio uomo, come dice l'Apostolo Paolo, cioè dell'uomo prima di conoscere Dio, prima di conoscere Cristo, prima di essere convertito, la morte del vecchio uomo nella immersione e la nascita dell'uomo nuovo nel emergere dalle acque battesimali. L'uomo vecchio, diceva Lutero, avrebbe dovuto morire nelle acque battesimali, ma ha imparato a nuotare e quindi
meno male.
e quindi naturalmente l'uomo nuovo c'è in speranza, diciamo, come proposito, come desiderio, come volontà di un cambiamento nella nostra vita, ma sappiamo bene che anche dopo il battesimo l'uomo vecchio continua a vivere e a operare nella nostra vita. Questo è il primo grande significato, cioè morte e risurrezione praticamente. Essere battezzati significa morire e rinascere.
E dunque un mutamento, una conversione, sì. Diciamo, visto che non si muore e non si rinasce, come
sì,
ecco, quindi un mutamento di vita, un stravolgimento di vita.
Tanto che guardi che i primi cristiani addirittura ricominciavano, abbiamo delle testimonianze, ricominciavano a contare gli anni della loro vita non dalla nascita ma dalla rinascita segnata dal battesimo, per cui lei poteva incontrare un uomo di 40 anni, chiedere di quanti anni ha e lui ti diceva 3 anni, perché da 3 anni si era convertito. Non solo, ma c'è anche delle testimonianze che per segnalare questa svolta radicale della loro vita, questa morte e risurrezione, alcuni cambiavano nome, non mantenevano più il nome che avevano ricevuto alla nascita,
ma
si
il nome
davano
di battesimo,
il nome di battesimo. Mentre adesso nella pratica coincidono il vecchio col nuovo, ma non era così alle origini.
Ecco, ma lei diceva il secondo significato?
Il secondo significato è l'ingresso nella Chiesa, cioè il battesimo è il rito di ingresso nella comunità cristiana. Ora, dobbiamo naturalmente ricordare a questo proposito che la Chiesa non era una semplice libera associazione di persone come un club alla quale ti iscrivi. La Chiesa viene concepita, soprattutto dall'Apostolo Paolo, come corpo di Cristo, quindi entrare nella Chiesa significava essere incorporati in Cristo, il cui corpo è appunto nella storia la comunità cristiana. Quindi,
di qui però la pesantezza dell'appartenere a una Chiesa.
Beh sì, ma una Chiesa, certo, perché poi la Chiesa diventa istituzione, la Chiesa si dà delle leggi, diventa un corpo sociale, eccetera, eccetera, e tutto questo appesantisce, come dice lei, indubbiamente le cose. Ma idealmente la Chiesa come corpo di Cristo, cioè come comunità di coloro che nel mondo, in una fedeltà al mondo che resta, c'è però questa comunità che introduce nel mondo i semi del regno di Dio, del mondo nuovo di Dio. Questo è il significato.
Dovrebbe essere il significato. Senta, e per quanto riguarda invece le modalità rituali,
le modalità rituali anche lì.
A parte che sono diverse, però diciamo quelle principali sono anche queste attestate
antiche. Sì, sono attestate nel Nuovo Testamento, sono attestate nella Didache, sono attestate nelle...
La Didache è questo testo. Appunto didattico, diciamo.
Sì, questo è un bellissimo testo della fine del primo secolo. La Didache è stata sfortunata in un certo senso, perché avrebbe potuto
rientrare
nel Nuovo Testamento, dove c'è praticamente una liturgia battesimale molto essenziale.
Ecco, la sorella ce la dice, ma va anche ricordato che nella Didache c'è anche, come dire, l'esempio di come dovrebbe essere la comunità cristiana,
difatti,
questo dividere i beni.
Difatti, tutta la prima parte è dedicata alla vita nuova e poi viene il battesimo. Cioè, se tu vuoi vivere una vita così, che praticamente è ricalcata sul sermone sulla montagna di Gesù, le norme fondamentali sono quelle, allora ecco che il battesimo segna l'inizio di questa vita nuova. E lì si dice anche sostanzialmente quali sono gli elementi costitutivi del battesimo. Sono due: il nome di Dio e l'acqua, la quale acqua, però, lui dice, deve essere viva, cioè
essere una fonte, corrente.
Sì, o una fonte.
Infatti si dice fonte battesimale.
Fonte battesimale, perché dovrebbe essere corrente, perché c'è appunto l'idea della vita, c'è l'idea del togliere i peccati, eccetera, ci sono
del lavare, quindi
del acqua
pulita.
Quindi acqua pulita, insomma tante cose. Però dice, se non c'è l'acqua corrente,
va bene lo stesso.
Non è l'acqua che fa il battesimo.
Ecco. Ma e tutti quegli altri segni, il sale,
quelli sono
la
venuti
cosa,
dopo,
eccetera,
sì, tutto dopo. Il sale sulla la tunica bianca, la lampada, lampada accesa, l'unzione,
l'olio.
Che quella è quasi una contraddizione, perché nella visione biblica del battesimo, il battesimo d'acqua e il battesimo di spirito vanno insieme, non necessariamente coincidono, però dove c'è uno c'è l'altro, o prima o dopo. Con l'acqua c'è anche lo Spirito Santo. Invece, nel passaggio del tempo, la cosa si è un po' clericalizzata e il dono dello Spirito Santo se lo ha accaparrato, per così dire, il vescovo. Per cui soltanto il vescovo poteva ungere il battezzato in vari modi, ungerlo e così conferirgli lo Spirito Santo. Quindi si è dissociato il battesimo, che comprendeva anche il dono dello Spirito, con questo alto atto che poi è diventato la cresima, no? La cresima, che è il dono dello Spirito Santo, ma in realtà il dono
un
dello
secondo tempo,
è un secondo atto, ma in realtà il battesimo comprende anche il dono dello Spirito Santo.
Ecco, poi su questa clericalizzazione del battesimo, come di altre cose, si giocherà molta storia, però lei ha accennato una cosa che è molto importante fin dall'inizio: il battesimo dei bambini. Allora, questo va un po' spiegato, perché appunto...
Va spiegato,
perché Gesù era un adulto, ma insomma non fa testo, ma anche chi entrava nella chiesa erano degli adulti.
Degli adulti, e noi effettivamente non abbiamo...
Cioè chi decide, come diceva lei, di cambiare vita, prende il battesimo, e quindi per decidere deve essere una persona consapevole.
Esatto, e questo è quello che è testimoniato in tanti passi del Nuovo Testamento. Mentre non abbiamo nessuna testimonianza chiara del battesimo di bambini nella Chiesa apostolica, anche se ci sono insigni studiosi, Oscar Kuhlmann ad esempio, che hanno sostenuto che con ogni probabilità anche nella Chiesa apostolica si battezzavano i bambini, ma non abbiamo testimonianze. Invece abbiamo testimonianze chiarissime che già nel secondo secolo, quindi praticamente subito o quasi subito, si comincia a battezzare i bambini. E la domanda è: come mai?
Perché?
Ecco, perché. E allora lì ci sono delle ipotesi, non ci sono delle prove. Le ipotesi che a me sembrano più convincenti sono queste. La prima e forse decisiva è il discorso di Gesù sui bambini. Gesù che dice: i bambini sono i primi nel regno dei cieli, quelli che vanno per primo sono i
Beh, però dice anche le prostitute e i pubblicani, non
sì,
è che per quello...
Sì, ma in particolare i bambini sono appunto parte di quelli che vanno per primi, occupano il posto centrale nel Regno dei Cieli, e la Chiesa a un certo punto ha detto: ma come, sono i primi nel Regno dei Cieli e sono gli ultimi nella Chiesa? È impossibile. E quindi è facile pensare che abbiano detto: ma almeno facciamo di meno.
E non c'entrava invece anche il fatto appunto del peccato originale?
Non c'entrava. È venuto dopo il peccato originale. Ecco. Un'altra ragione importante è che i genitori cristiani che appartenevano a questo corpo di Cristo che era la Chiesa non potevano immaginare che i loro figli fossero fuori. Se loro sono dentro per una specie di attrazione fondamentale dovuta all'appartenenza familiare, che nell'antichità sappiamo quanto fosse avvertita, quanto fosse sentita, se noi siamo dentro, i figli devono anche loro essere con noi nella Chiesa, e non c'è altro modo per essere nella Chiesa che essere battezzati. E poi un terzo motivo è il confronto con i bambini ebrei che all'ottavo giorno venivano circoncisi ed entravano nel popolo. Allora la Chiesa deve aver pensato: ma come? Noi siamo il nuovo patto, i nostri figli restano fuori, praticamente i bambini ebrei sono privilegiati con l'antico patto rispetto a noi che siamo il nuovo patto, non è possibile. Quindi come loro sono circoncisi all'ottavo giorno, così anche noi battezziamo i bambini. C'è poi un'altra ipotesi abbastanza suggestiva. Se lei va nelle catacombe romane, ad esempio, vedrà tantissime tombe di bambini con sopra una croce, vuol dire che erano bambini cristiani. E allora c'è anche chi ipotizza che il battesimo dei bambini è nato non... è stato posto non sui bambini che nascono, ma sui bambini che muoiono,
morti.
Che stanno morendo, che stanno per morire, per mettere un segno che comunque anche per
allora
loro...
però ha a che fare, anche se forse teologicamente non è ancora compiuto il pensiero del peccato originale, ma del salvarli da qualche cosa, anche se non è teologicamente formato.
Sì, l'appartenenza a Cristo, cioè il fatto che Cristo, la salvezza di Cristo vale per tutti. Cristo è morto per l'umanità intera, quindi anche per questo bambino, e gli mettiamo un segno di questa salvezza che riguarda anche lui, indipendentemente da peccati o non peccati.
Ecco, nel frattempo però, abbiamo una storia lunga di secoli da percorrere, il cristianesimo diventa religione dell'impero.
Ecco.
Allora con Teodosio, con quell'editto orripilante in cui chi non apparteneva a questa religione appunto era dannato, diciamo.
Pazzo.
Era pazzo.
O demente.
Ecco, forse ritroviamo
queste sono le parole.
Forse ritroviamo anche la citazione. Vabbè, insomma, poi la troveremo. Pazzo o demente, e andava anche perseguitato.
Sì,
pian piano.
Sì, sì, pian sì. Piano, pian piano. Sì, sì, ecco, lì naturalmente c'è un mutamento genetico, bisogna dire, della comunità cristiana quando entra nelle maglie del potere politico, sia pure cristiano o nominalmente o realmente cristiano, lasciamo perdere, però... La Chiesa entra nelle strutture del potere politico, e allora il battesimo diventa, ahimè, arma politica per cristianizzare e liquidare definitivamente il paganesimo in primis, ma anche tutte le dissidenze cristiane che a un certo punto non erano conformi alla ortodossia ufficiale difesa propugnata dalle autorità.
Quindi il battesimo strumento di verifica.
Di verifica
e di controllo.
Di controllo è un battesimo imposto per legge dello Stato. Se tu non battezzi tuo figlio, sei punito. Ecco, sei punito. Cioè diventa un obbligo sociale. Un obbligo sociale, non più una scelta, sia pure ad esempio, dei genitori per il loro figlio cristiano. E questa è una cosa terribile che è successa, e questo vale per Teodosio, ma soprattutto per Giustiniano, che ha addirittura associato la pena di morte.
Ecco, coloro, ho trovato questa da Giustiniano, coloro che dopo aver ricevuto il battesimo permangono nell'errore dei pagani sono puniti con la pena di morte. Coloro che non sono ancora battezzati si rechino essi stessi come figli e coniugi e tutti i loro parenti alle sante chiese e badino che i loro figli piccoli siano battezzati senza indugio, mentre i più grandi siano istruiti nelle scritture secondo i canoni. Se poi fosse manifesto che si offrono sacrifici agli dèi e che praticano l'idolatria, sono puniti come i manichei. Quindi,
cioè con la morte,
quindi condannati
con la pena
morte,
di morte, ecco. Sì, i manichei erano puniti. Quindi,
e poi ci sarà anche Carlo Magno che rincara la dose.
Rincara la dose anche lui, in Occidente. Cioè tutte le popolazioni che questo re dei Franchi assoggetta al suo impero, tutte sono obbligate a battezzarsi. E quindi praticamente, ripeto, il battesimo diventa un'arma di unificazione politico-religiosa. È lì che nasce la famosa Europa cristiana. Quelli che si vantano dell'Europa cristiana dovrebbero sapere come nasce. Nasce male.
Nasce nella violenza, lei scrive.
Nasce con la violenza, c'è poco da fare, bisogna riconoscerlo.
Nasce con l'imposizione, ecco qui, lei dice il battesimo divenne così un'arma politica per cristianizzare l'impero e realizzare la sua agognata unità politico-religiosa. L'unità cristiana dell'Europa del primo millennio è nata anche così, più per imposizione che per libera scelta.
Questi sono i fatti, quindi insomma, sì, ecco, per questo ho messo il sottotitolo, Storia tormentata. Tormentata è appunto come vedremo adesso.
Ecco, adesso vedremo che qualcuno a un certo punto reagisce perché sente che c'è un tradimento delle scritture, un tradimento del significato del battesimo, un tradimento della libertà cristiana. E chi sono questi che reagiscono?
E sono i famosi anabattisti.
Anabattisti. Che cosa vuol dire?
Anabattisti vuol dire ribattezzatori, coloro che ribattezzano. Naturalmente non è il nome che loro
si sono dati, ma come sempre viene attribuito un nome agli eretici.
All'eretico, sì. Ecco, è un grande movimento, un grande
movimento. Quando nasce il
movimento? Nasce nel XVI secolo. Quindi intorno al 1520, 22, 23 nasce a Zurigo sulla scia della predicazione di Zwingli. Dunque l'anabattismo è un figlio della riforma protestante e praticamente consiste nella critica radicale al battesimo dei bambini. La prima critica diventata movimento, anche prima c'erano stati.
Quindi il battesimo deve essere dei credenti, degli adulti,
sì,
credenti.
Esatto, questo,
ecco,
è
questo che cosa rivendicano con il battesimo dei credenti?
Con il battesimo dei credenti rivendicano due cose. La prima l'ha già detta lei, cioè che il battesimo deve essere chiesto da chi crede e non imposto anche da chi crede, ma a una creatura inconsapevole come il bambino. Cioè, la fede di chi è battezzato fa parte integrante del battesimo. Non c'è un battesimo autentico se non c'è la fede di chi viene battezzato. Non basta la fede della Chiesa, non basta la fede dei genitori, ci vuole la fede di chi è battezzato. Questa è la prima rivendicazione. La fede come parte, la fede del battezzato come parte integrante del suo battesimo. E la seconda cosa, in un certo senso ancora più importante, è una nuova concezione della Chiesa. Cioè la Chiesa non è più questa comunità che attraversa i secoli e di cui tu fai parte, diciamo così, perché vivi in un contesto in cui questa
politico-culturale, imperiale,
imperiale così, eccetera. Ma la Chiesa è una comunità di uomini liberi che liberamente decidono di essere cristiani e si mettono insieme e costituiscono la comunità cristiana.
E quindi nello stesso tempo una critica all'autorità politica in materia religiosa?
Soprattutto una critica al connubio tra comunità religiosa e comunità civile. Ecco, è questo connubio che poi era il famoso corpus christianum, come viene chiamato, cioè l'integrazione della comunità religiosa nella comunità civile, e praticamente in modo che non si potevano più distinguere. E il battesimo dei bambini era diventato, nella critica degli anabattisti, una critica abbastanza giustificata, devo dire, era diventato il sacramento non della Chiesa, ma della società cristiana. Ma
loro dicevano... L'Europa cristiana, per l'appunto.
ma loro appunto dicevano, ma non esiste questa società cristiana.
Ricca, dunque ci fu una feroce persecuzione degli anabattisti.
Feroce persecuzione. Praticamente, i capi, i teologi sono stati decapitati, proprio sistematicamente, tranne uno, solo uno è morto, di quelli che conosciamo, di questi teologi del movimento. E poi sono stati perseguitati, sono stati... Il martirologio degli anabattisti è uno dei più ampi di tutta la storia cristiana. E aggiungo che purtroppo cattolici e protestanti sono stati unanimi in questa persecuzione.
Si sono associati
perché tutti difendevano il battesimo dei bambini e tutti difendevano il corpus, la società cristiana.
Ecco, oggi le chiese come si dividono in relazione
oggi
a questo?
Le chiese...
Intanto, scusi velocemente, che relazione c'è tra la Chiesa Battista e il movimento degli anabattisti?
La Chiesa Battista nasce alla fine del XVI secolo, ma indipendentemente dall'anabattismo, anche se riprende le sue idee fondamentali, ma non c'è una filiazione.
Una continuità.
Oggi c'è tutto il movimento, oltre alle chiese battiste, diffuse un po' in tutto il mondo, ci sono le chiese avventiste che anche non praticano il battesimo dei bambini.
Ecco, però la questione vera qual è?
Questione vera è questa, che il battesimo dei bambini non viene riconosciuto dalle chiese battiste, diciamo così, non viene riconosciuto come un battesimo cristiano. Quindi se uno è stato battezzato da bambino, anche se poi è diventato credente, ha confessato la fede in Cristo,
non è un battezzato. Quindi c'è una rigidità al contrario, diciamo.
C'è una rigidità al contrario, almeno secondo me, sì. Perché là dove c'è il battesimo in acqua e nel nome di Dio, e dove c'è la confessione di fede, anche se non avviene nel momento del battesimo, ma avviene dopo, ci sono gli elementi costitutivi del battesimo cristiano, quindi mi pare che dovrebbe essere riconosciuto, in modo che questa pratica del ribattesimo insomma non venga eliminata e si riconosca come battezzati.
Quindi ciascuno nella propria tradizione, con un po' più di leggerezza e di accoglienza, diciamo.
Sì.
Ecco, ma la soluzione appunto quale potrebbe essere? Cioè quella di che ciascuno riconosca
Sì, che ci sia questo riconoscere. Bisogna naturalmente che le chiese si mettano d'accordo sulle condizioni, cioè ci vuole un minimo di teologia battesimale comune, ma questo minimo è già stato raggiunto, perché nel 1982 il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha pubblicato un documento che si chiama BEM, Battesimo, Eucaristia, Ministero, dove c'è una teologia del battesimo che può essere, che è condivisa, si può dire, da tutte le chiese, sia quelle che hanno il battesimo dei bambini, sia quelle che non ce l'hanno e lo rifiutano. Ma la teologia è comune, quindi si tratta di riconoscere delle prassi battesimali a certe condizioni, naturalmente, di distinguere bene quello che è il battesimo dei bambini da quello che è il battesimo. Sono due forme diverse dietro le quali ci sono due opzioni, due teologie
diverse, forse entrambe accettabili.
Che non sono, appunto.
Ecco, ma secondo lei perché il mondo cristiano è così incapace di applicare su di sé quella liberalità che invece invoca da parte di altri?
Ma questa è una bella domanda, ma
è la storia,
guardi,
va bene.
Sì, no, ma perché guardi, lo spirito settario soffia in tutte le chiese, e non solo nelle chiese, ma parliamo delle chiese, sia in quelle piccole, ma anche in quelle grandi. Cosa vuol dire spirito settario? Vuol dire che una chiesa pensa di essere più cristiana delle altre, più vera delle altre, di possedere la pienezza di tutto, eccetera, eccetera. Ecco, bisogna che ogni chiesa, piccola o grande che sia, curi il proprio settarismo. Soltanto superando questo...
Le chiedo una cosa molto velocemente, la sua posizione personale...
La mia posizione personale è che mi piacciono tutte e due.
Mi piace... Sia la conversione degli adulti...
E mi piace il battesimo dei bambini perché è il sì di Dio sulla nostra vita prima che noi possiamo fare alcunché per questo. Dio ci precede, questo mi piace enormemente, ma mi piace anche la libertà di uno, di una persona, di dire sì a Dio. Il battesimo è l'incontro di due sì. Il sì di Dio all'uomo e il sì dell'uomo.
Beh, il sì di Dio, adesso non si può riaprire questo discorso, ma parte la nostra sigla, il sì di Dio è troppo ristretto se è attraverso il battesimo, perché se è su ogni creatura...
È il segno.
Ma sarà anche sulle creature non battezzate.
Sì, ma certo, è per tutti.
È per tutti.
È per
Bene,
tutti.
Grazie molte Paolo Ricca, a risentirci una prossima volta,
d'accordo.
Spero presto, ricordo che il programma...